Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Articolo 5. La Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.
Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Articolo 10. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercito della libertà democratica garantita dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali e uguali dimensioni.
Discorso di Pericle agli Ateniesi. Noi abbiamo una forma di governo che non guarda con invidia le costituzioni dei vicini e non solo non imitiamo altri, ma anzi siamo noi stessi di esempio a qualcuno. Quanto al nome essa è chiamata democrazia perché è amministrata non già per il bene di poche persone, bensì di una cerchia più vasta. Di fronte alle leggi però tutti nelle private controversie godono di uguale trattamento e secondo la considerazione di cui uno gode poiché in qualche campo si distingue non tanto per il suo partito quanto per il suo merito. Viene preferito nelle cerchie pubbliche, né dall'altra parte la povertà se uno è in grado di fare qualche cosa di utile alla città che è di impedimento per l'oscura sua posizione sociale.
Grazie ai ragazzi di Quinta che adesso si cercheranno una sedia, ce ne sono alcuni in giro, potete andare sparpagliati, tanto siete abbastanza grandi. Benvenuti a tutti. Abbiamo voluto iniziare con la lettura dei 12 principi fondamentali della nostra Costituzione e con il discorso di Pericle agli Ateniesi. Questa giornata è dedicata al settimo libro che ha pubblicato la nostra scuola. La scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Cisterna sono molto prolifiche e in una decina di anni hanno dato alle stampe sette volumi che raccontano un po' i percorsi che sono stati fatti. Inizio con il presentarvi i libri perché sono una documentazione importante dell'idea che abbiamo noi di scuola. Abbiamo iniziato con un lavoro sui sentieri, poi con un lavoro sulle fiabe, con l'Ecomuseo delle Rocche, Vetiche Trancunta, Volver a Vero, un lavoro della rete museale con altre scuole della rete, un lavoro sui draghi che il sindaco ha nel cassetto perché è un'idea di riprogettazione di una porzione di territorio che dovrebbe essere abbellita, le arcate che tutti conoscono, ha coinvolto anche i bambini, ma purtroppo si è arenata sui finanziamenti che purtroppo non ci sono più. Il mondo nel volo di un'ape, che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione di una mamma apicultrice, Maria José Pastor Rodriguez. E in ultimo, il libro che vi presenteremo oggi, che è proprio la sintesi di un lavoro fatto da tanti, da tutti i bambini, a cui dedicherei un applauso. Queste etichette sono nate collegate al Bosco della Costituzione, che se vi capita è vicino, è a circa un chilometro da qua, potete andarci a piedi. Il Bosco della Costituzione è una serie di cartelli che raccontano la Costituzione vista dai bambini. A ogni articolo sono abbinati uno o più alberi che hanno scelto i bambini. In seguito abbiamo realizzato queste etichette, che sono poi diventati dei banner che potete vedere esposti dopo. Tra l'altro non andate via dopo perché ci sono degli ottimi biscotti che hanno fatto con le loro manine pulitissime i bambini della scuola dell'infanzia ieri, e quindi sono di là che vi aspettano. Poi c'è la crostata del sindaco, e quindi prima di andare a casa passiamo di là a vedere anche la mostra. Queste etichette della Costituzione e il Bosco della Costituzione sono un po' il frutto di un lavoro lungo, e quando abbiamo presentato i banner 2 anni fa, questi lunghi striscioni di plastificati con sulle etichette, un signore che si chiama Lano Piero, che prego di alzarsi perché merita un applauso. Applauso a scatola chiusa, perché è andato dal sindaco e gli ha detto: ma qui bisogna fare un libro, bisogna fare una pubblicazione. Il sindaco ha raccolto subito l'invito e ha trovato i soldi per realizzare questa pubblicazione, che sono venuti sia dal comune che dalla Proloco, capitanata da Onorina Massocco e Agnese Scapino, a cui dedichiamo un applauso. Perché sono andate a fare Cantilleu e hanno racimolato del denaro che poi è andato per pubblicare il libro. E poi la Cassa di Risparmio di Asti, qui c'è il direttore di Cisterna. E un piccolo contributo l'ha dato anche la Banca di Credito Cooperativo di Vezza d'Alba, a cui dedichiamo anche un altro applauso. Adesso finite le cose, Giovanna mi ha scritto il discorso perché dice che vado a braccio e poi dimentico tutto, e sono andata di nuovo a braccio. Adesso faccio l'elenco dei ringraziamenti. Dunque, ringraziamo quindi l'amministrazione comunale di Cisterna, la Proloco, il sindaco Norina Massocca, Agnese Scapino, poi Nicolette Fasano e Mario Nenosio, perché ci hanno sempre sopportate, come si suol dire, come ha detto già Laura l'altro giorno alla presentazione del video, e ci hanno permesso di mettere il loro logo come editori, e quindi è una pubblicazione che ha doppio valore perché è pubblicata grazie all'ISRAT, che è l'Istituto Storico della Resistenza di Asti. Noi del museo, perché qui parlo sia come maestra che come museo, siamo un po' i fratellini minori dell'ISRAT, perché siamo accomunati da uno stesso destino che è stato determinato, come ho già detto in altre occasioni, dalla perdita della provincia di Asti, non ancora avvenuta, ma quasi siamo lì. E poi non è detto, ringraziamo Gerardo Colombo che ci ha fatto l'introduzione, poi ringraziamo i relatori, Serafino Nosengo e Emilio Giribaldi, che ci hanno accompagnati in questi anni, perché sono già venuti al taglio del nastro, hanno partecipato a tutte le iniziative. Il museo, nella persona di Lino Vaudano, che spero non sia emigrato, ah, è là, vicino alla vicepresidentessa Gabriella. Lino Vaudano, da quando è arrivato Papa Francesco, dice che vuole essere umile come lui e non vuole riconoscimenti. Poi ringraziamo l'Araba Fenice, il dottor Dutto, perché ci ha permesso di mettere il codice a barra, che è un'altra delle cose che ha il nostro libro. E poi penso di aver ringraziato il produttore vitivinicoli e, in ultimo ma non ultimi, i genitori di questi meravigliosi bambini, perché ci accompagnano in tutte le cose che facciamo. Grazie ancora. Passo ora, prima di passare la parola alle autorità, passo la parola alla nostra autorità, il nostro capo supremo, che è il dirigente scolastico Poggi. Questo è il capo di tutte le maestre, è il signore che comanda tutte le maestre.
Ciò per dire. Allora, io saluto e ringrazio i bambini in primo luogo. Io parto da loro. E le autorità naturalmente, i collaboratori, i contributori, le insegnanti, tutti i genitori e quanti sono venuti ad ascoltare oggi. Dico proprio due parole. In questi ultimi anni abbiamo assistito a un maggiore interesse verso la Costituzione da parte un po' di tutti, e questo è un buon segno. C'è da augurarsi che questo maggiore interesse verso la Costituzione sia sincero, non sia dettato solo magari da questioni di opportunità. Poi, per quanto riguarda la scuola, c'è da dire che negli ultimi 10-12 anni c'è stata l'intenzione di inserire nei programmi di studio più riferimenti alla cittadinanza, allo studio della Costituzione e della legalità. Bisogna dire che forse queste intenzioni sono rimaste un po' potenziali, però bisogna dire che l'autonomia scolastica può sopperire e sopperisce in molti casi a questa carenza che c'è ancora, e quindi ecco che abbiamo delle scuole che autonomamente prendono delle iniziative molto importanti per insegnare la legalità, per insegnare la Costituzione, non solo teoricamente ma facendo, perché per imparare ci vuole anche un coinvolgimento emotivo, e anche queste sono cose vecchie ma che poi nell'applicazione stentano un po', ci vuole anche una operatività. Ed ecco che quindi il Bosco o il libro sono tutte attività che certamente possono contribuire a sviluppare la cosa fondamentale, che è la coscienza, perché è inutile imparare le cose mentalmente se non c'è poi un'assimilazione nella coscienza delle persone. Quindi io applaudo naturalmente alle insegnanti che hanno creato questa, naturalmente tutti coloro che l'hanno supportata, e diciamo che questo genere di progetti andrebbero esportati, e quindi speriamo e cercheremo di contribuire a fare in modo che questi progetti diventino un virus che dilaga un po' nelle nostre scuole, non solo, ma anche nella nostra pubblica amministrazione, nella vita di tutti quanti, perché se le situazioni attuali, politica e sociale, non sono rose, è anche a causa della carenza che c'è stata da parte della scuola, facciamo pure autocritica, dare maggiore sostanza e contributo allo studio di questa parte fondamentale della vita. Grazie.
Grazie dirigente. Passo ora la parola al sindaco Peletto Renzo.
Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione. Grazie a tutti. Ormai il sindaco, più di dire di ringraziare questi sindaci che chiedono i soldi e poi fanno i ringraziamenti. Noi dobbiamo solo eseguire, a questo punto è così, la storia ormai dei sindaci è nata così. Il sindaco deve fare, il sindaco qua, ma il sindaco ormai deve solo più ascoltare. Niente, cosa dire, saluto tutti i relatori, i bambini, le maestre come sempre, perché le maestre sono stupende. E cosa facciamo oggi, Tiziana, di nuovo?
Una sorpresa.
Facciamo una sorpresa oggi? Ti lascio il micro.
Ah, io? Allora, il sindaco, io parlo, ma il sindaco ha deciso, dov'è Lino? Ma mi scappa sempre. Ah. Oh! Sofia e Maria, dove sono? Sofia e Maria, allora, questa è una cosa che Lino non sa. Abbiamo fatto fatica a trascinarlo su, a rabastarlo su, perché lui voleva fare come il Papa Francesco I, perché è umile, che non ha bisogno di farsi vedere, che fa i discorsi. Siamo riusciti a rabastare grazie alla collaborazione della figlia, che ha detto che doveva assolutamente portare le bambine, giusto? Perché? Perché voi non sapete che... Però eravate anche complici voi due, le due nipoti. Cosa succede? Cosa succede? Allora, qualche anno fa abbiamo dato un cassù, che è il simbolo del potere della famiglia, perché il cassù, il mestolo della donna, veniva dato dalla suocera alla nuora quando entrava in casa ed era il simbolo del potere di una casa, di una famiglia. Dopo lunghe liti. L'abbiamo dato a nonna Matilde qualche anno fa e il sindaco quest'anno ha detto: perché non dare un riconoscimento a quel vecchietto di Lino Vaudano? Perché non darglielo? Visto che ormai ha passato la sessantina, allora ha deciso il sindaco con l'amministrazione comunale di tirare fuori questa cosa. Ma spiega un po', Norina. E a Norina è andata a cercare sto cassù.
Non si trova. Il cassù di rame non si trovava. Siamo partiti un po' in ritardo. E allora ho trovato quello di alluminio. Tu ne hai tanti, però quello lì è diverso. Ok? Va bene, l'abbiamo trovato.
Perché non so dove sia. Dov'è adesso il mestolo? E dirà, Onorina va a prenderlo. Il sindaco legge le motivazioni.
In occasione della presentazione del volume Libro della Costituzione del Bosco dei Bambini, l'amministrazione comunale, Associazione Museo Arti e Mestieri di un Tempo, Polo Città Attiva Astigiano, Alvese Scuola Cisterna, conferiscono Cassù 2013 a Vaudano Bartolomeo per il suo impegno a favore della promozione culturale e sociale del nostro territorio attraverso l'istituzione e l'opera di conservazione della memoria. Cisterna d'Asti. Ciao, un
applauso. Non faccio nessun discorso, anche perché i discorsi ne facciamo già tanti. Lo ripeto, sono contento, ma non è per dire sono contento, sono commosso, le frasi fatte, no. Sono contento sempre quando vedo questa sala riempirsi. Lunedì non era piena di più, c'erano oltre 200 persone, era una cosa, stata una cosa bellissima. E sempre grazie alle scuole, Laura Mo, il regista che non ricordo più come si chiama, hanno prodotto un filmato sulla battaglia di Cisterna, ma vi garantisco di una bellezza estrema. Io, a me era venuto il groppo e mi è durato anche il giorno dopo, tanto era bello, non solo perché in quel filmato c'era mia mamma morta un mese e mezzo fa, ma tutti gli altri, tutte queste persone che hanno dato tanto, tanto per la nostra libertà, non lasciamola scappare. Questa è una cosa molto, molto importante. Il lavoro, la fatica, il sudore, le tristezze, la gioia, sono tutte cose che esistono in questo castello. Abbiamo voluto che questo castello non fosse la reggia, l'abitazione dei signori di campagna, i principi dal pozzo e poi gli Aosta, eccetera, ma che questo grande, grandissimo, enorme, sopra, qui, piano nobile e sotto ancora, diventasse un museo umile, ma ricco. Questo museo raccoglie oltre 6.000 attrezzi di artigiani, di contadini, eccetera, eccetera, impregnati di sudore, di lavoro, di sofferenza, ma anche di gioia. Di gioia perché quando si riusciva ad avere un guardaroba nuovo, un cofu, una cassapanca nuova o qualcosa del genere, o l'uscio della casa, pensate, l'uscio era molto importante. Infatti, anche nelle case povere, l'uscio della casa era sempre piuttosto bello. Bello, perché era proprio l'invito, l'importanza del tetto sulla propria testa. Non ricordo più il perché sono finito qua, ma comunque, ecco, sì, adesso me lo ricordo. E prima c'erano due signore lì fuori, era venuto a accendere quella stufa, uno non funzionava, l'altro sì, non lo so perché, ma siamo un po' al freddo, ma pazienza, appena avremo i soldi, quando le avremo di nuovo qualche soldo, metteremo un riscaldamento. C'erano due signori, noi vorremmo visitare il castello, va bene, prego, qui c'è la signora che vi accompagna, adesso in su. Le stanze sono tutte arredate, sì, sono tutte arredate di botteghe artigianali che parlano del lavoro di un tempo, dal 700 al 900. Ah, no. Noi no. No, queste cose a noi non... Andate. Non glielo ho detto, andate, ma l'ho pensato. Va bene. Tanto per dirvi, noi continuiamo con questo nostro stile, non ci siamo mai pentiti, speriamo soltanto di una cosa, io te lo spero e sono convinto che avverrà, che questo nuovo Francesco, che tutti avete visto mercoledì, dia anche una svolta ai nostri politici. Basta, abbiamo le palle piene. Le palle piene non è che sia una cosa brutta. Qualsiasi palla è una palla. Grazie ancora.
Grazie Lillo.
Chiedo scusa, ma è la prima presentazione, non presentazione. Cosa hanno fatto? No, la prima premiazione senza un bacio, allora mi permetto di baciare io da parte di voi, bacio io lì. Grazie. Nessuno l'ha fatto, lo faccio io. Grazie.
Allora, grazie Lino, grazie ancora, ciao.
Allora, come al solito ho già rivoluzionato il programma, doveva parlare Nicoletta Fasano dell'Istituto Storico, do a lei la parola adesso.
Ma proprio brevemente, noi siamo stati orgogliosi quando Tiziana e Giovanna ci hanno chiesto se volevamo far uscire il libro con il logo della nostra casa editrice, perché loro lo sanno perfettamente, ma forse la cittadinanza o anche chi conosce il loro lavoro non si rendono forse pienamente conto di quello che fanno quotidianamente le maestre di Cisterna. Intanto siete delle persone a cui noi non possiamo dire di no, nel nostro DNA non riusciamo a dire di no, né a voi né a alcune altre insegnanti del vostro livello, perché sappiamo che il lavoro che fate va ben oltre l'insegnamento, ci lascia sempre, l'abbiamo scritto nell'introduzione del libro, stupiti i lavori che fanno le insegnanti di Cisterna. Io dico ai genitori che avete una grandissima fortuna ad avere i vostri bambini che vengono a scuola qui, perché fanno un processo educativo di formazione, ve lo dico da genitore, di figli, che non ha eguali quasi sul territorio. E basta sfogliare le pagine del libro per rendersene conto. Io ho guardato i disegni tutti, uno per uno, e poi ho guardato l'età dei bambini. E quando leggevi 5, 6, 7 anni su dei disegni straordinari, vuol dire che dietro c'è un lavoro di formazione che va ben oltre e andrà ben oltre l'età scolastica. I vostri bambini si ricorderanno a lungo e per sempre delle loro insegnanti, perché sono delle figure fondamentali nella loro vita e non le esalteremo mai abbastanza. Perché quando vedo a pagina 55 c'è un disegno di una bambina di 7 anni, non voglio fare nomi perché tanto sono straordinari tutti, che dice, interpreta l'articolo 2 della Costituzione con un disegno e sopra ci scrive il diritto di essere, e beh, quello vuol dire che dietro c'è stato un lavoro straordinario, didattico, di formazione straordinario. È una forza questa frase che sinceramente mi ha lasciato veramente piacevolmente stupita. Oppure quando i bambini decidono di simboleggiare un articolo della Costituzione col melograno, che è un simbolo della cultura mediterranea straordinaria. La cultura ebraica è uno dei simboli della cultura ebraica, il melograno per esempio, perché coi suoi semi che sono uno diverso dagli altri ma sono uniti, tenuti insieme nel frutto, no? O quando i bambini decidono di rappresentare il faggio, un altro articolo della Costituzione con il faggio, il simbolo della libertà ma anche dell'accoglienza, oppure la gagia, mi piace chiamarla gagia in piemontese, che è forte, è solida perché tiene su i fossi, come sanno bene i contadini di queste zone. Ecco, quando ci sono queste cose che emergono dalle pagine di questo libro, vuol dire che è stato fatto un lavoro straordinario. Ed è stato fatto in rete, è la cosa che caratterizza il modo di lavorare delle insegnanti di Cisterna. Loro cercano sempre, fuori anche dall'ambito di Cisterna, del comune, del territorio, una collaborazione per portare avanti il loro progetto. E credo che anche qua non ci siano parole se non dei ringraziamenti per il lavoro che quotidianamente fanno. E poi volevo dire ai bambini che voi non avete idea di che cosa avete fatto, ma scrivere un libro, fare sì che questo libro sia poi presente e circoli, vuol dire aver regalato un pezzo di voi stessi al mondo. Vi rendete conto di quello che avete fatto? Avete fatto una cosa preziosissima, avete dato un pezzo di voi al mondo e il mondo lo leggerà, lo guarderà, ci rifletterà, prenderà il vostro pezzettino. E noi, per rispondere anche al dirigente scolastico, siccome non avevamo soldi, tanto per cambiare, da mettere in questa produzione, però ci siamo impegnati a diffonderlo nelle biblioteche civiche di tutta la Regione Piemonte, quindi il libro sarà presente in tutte le biblioteche della Regione Piemonte, sarà presente in tutta la rete, in tutti gli istituti della Resistenza italiani, sono più di 60, sarà presente nelle facoltà fanno scienza della formazione, quindi formano i prossimi insegnanti, sarà presente a Bologna dove c'è il laboratorio di didattica della storia e quindi attraverso la nostra rete lo diffonderemo il più possibile a livello nazionale, perché riteniamo che questo sia davvero un regalo troppo bello per essere messo solo negli scaffali delle nostre case. Quindi questo è il nostro piccolo impegno e piccolo regalo anche per i bambini. Io avrei terminato qui ringraziandovi ancora, grazie per questo.
Oggi facciamo tanti ringraziamenti, ma sono dovuti perché Nicoletta non ha più un weekend libero con lunedì erano qua, adesso sono qua, sono sempre a disposizione del territorio, il nostro grazie va a voi. Adesso, come avete notato, abbiamo avuto dei lettori di passaggi legati alla Costituzione. Adesso abbiamo un nonno che verrà a leggere, il nonno di Martino. Martino adesso fa le scuola media. però è ancora il presidente della società di mutuo soccorso. E il nonno adesso ci leggerà un pezzo di Calamandrei, un po' difficile, però stiamo attenti perché è un passaggio molto importante, lo troverete spessissimo questo passo che parla di Costituzione.
La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto ci va davanti a sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lasci cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. È un po' una malattia dei giovani l'indifferenza. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica? Quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiella che qualcheduno di voi conoscerà, di quei due migranti, due contadini, che attraversando l'oceano su un piroscafo traballante, uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime, che il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda ad un marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e gli dice: Beppe, se continua questo mare, il bastimento affonda. Quello dice: che me ne importa a me? Non è mica mio intanto. Questa è l'indifferenza della politica. È così bello, è così comodo, è vero. La libertà c'è, si vive in regime di libertà. C'è altre cose da fare che interessano la politica. E lo so, anche io ci sono. Il mondo è così bello, vero? Ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi della politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria. Ti si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non le dobbiate provare mai. Ricordandovi un giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, far viverla, sentirla come vostra. Metteci dentro il vostro senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questo è uno della vita. Rendersi conto che nessuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, non è solo che siamo in più, che siamo parte di tutto un mondo, in tutti i limiti d'Italia e del mondo. Ora io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure e le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli e a sapere a te intendere dietro questi articoli ci si rende conto delle voci lontane. Bisognerebbe dirlo ai politici di oggi.
Oggi i politici sono sempre richiamati. Prima di passare la parola a Nicoletta che introdurrà gli interventi, devo ancora fare un ringraziamento che non ho fatto prima a Mario Giacchino, il musicista del Roero, che ci fa da sottofondo musicale.
Bene, do la parola a Emilio Giribaldi, che per Asti è una figura veramente molto, molto importante. Dobbiamo esagerare. Presidente del Comitato Costituzione, ha fatto moltissime cose ed è lui uno dei punti di riferimento, no, davvero, quando si parla di Costituzione ti viene subito in mente Emilio Giribaldi, davvero.
Posso, io vi chiedo scusa perché mi è stato dato anche un tempo, quindi allora ho scritto calcolando più o meno, almeno leggo, chiedo scusa se leggo, ma appunto una ragione è questa, una ragione è questa, cioè che mi è stato dato il tempo. Una seconda è che, pur avendo fatto il pubblico ministero per parecchi anni, dopo tanti anni di pensione ho perso un po' l'anno. Quindi scusatemi se leggo, ma credo che possa interessare. Se vado oltre i termini mi fermate. Allora, io comincerei in questo modo, cioè un discorso non solo di circostanza. Su questo libro delle etichette del bosco e della Costituzione, io già 2 anni fa ero venuto qui e avevo avuto modo di apprezzare l'intelligenza sia degli insegnanti che dei ragazzi, una cosa bellissima è stata. È ideato da questi insegnanti e ragazzi, è una cosa che anche per chi per natura come me, insomma, è restio ai complimenti, necessita di una premessa. La premessa è questa, è un elogio ammirato, sincero a tutti coloro che hanno collaborato a questo lavoro, agli scolari, o meglio io chiamo studenti, già, perché hanno già la stoffa degli studenti, di tutte le classi e delle scuole che hanno studiato, scritto e disegnato, e soprattutto alle eccellenti insegnanti che li hanno guidati nello studio di questa prima parte della Costituzione. Studio che è stato condotto in stretto collegamento con le tante cose della vita. Abbiamo visto le piante, la campagna, gli alberi, eccetera, e della società che è rispecchiata in questo grande documento di civiltà umana e giuridica nella sua articolazione che possiamo definire tacitiana, cioè scritto al massimo, all'essenziale. Frutto di un concorso eccezionale, questo non lo dico io, l'hanno detto tanti, l'hanno detto i grandi studiosi di diritto costituzionale, forse e forse irripetibile, di intelletti e di studi che ha superato felicemente più di 60 anni fa i differenti orientamenti politici dei costituenti e ogni possibile contrasto dipendente da interessi di parte. Sapete benissimo, è inutile che ripetiamo qui che i vari orientamenti politici, anche diversissimi, che hanno contribuito a questa carta. E quindi dico, senza proprio far complimenti inutili, penso di poter dire che se la scuola italiana, anche media universitaria, non solo elementare, disponesse di maestri con livello di preparazione e di passione soprattutto professionale, come queste persone che hanno collaborato a questa iniziativa, analogo a questo, molti problemi si potrebbero risolvere anche al di là di quelle note ristrettezze di cui si parlava poc'anzi, economiche e di bilancio. Il discorso brevissimo, ne farei lo dividerei in 2 parti, anche generiche, perché ovviamente non è qui poi il luogo per discutere, anche perché io non ho la competenza, non sono un costituzionalista, sono solo un vecchio giudice che è in pensione. Però una piccola parte l'ho scritta, l'ho annotata per i bambini, perché gliela leggerò, spero che poi, insomma, spero che serva a qualcosa, per lo meno che sia comprensibile, insomma. E allora parlerei invece della teoria, invece di fare della teoria, parlerei di discorsi, di ricordi personali, e che possono servire anche a dare un'idea di quello che è stata la storia di questo documento negli anni. Questa carta, come sapete, è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. Io allora avevo compiuto 17 anni da poco, sono nato a dicembre del 30, quindi, e frequentavo la seconda liceo classico Imperia, e era di difficoltà, ristrettezze, avevamo passato un anno, quasi 2 anni di fame, di bombardamenti, non descrivo quello che era successo, soprattutto dalle mie parti. La provincia di Imperia, come dicevo prima con il professore, era un cosiddetto cul di sacco in cui non si trovava più nulla, nemmeno da mangiare, anche avendo i soldi non si poteva comprare nulla perché non c'era più niente. E quindi, finita la guerra, la prima cosa in quegli anni, io ho fatto il liceo negli anni 46, 47, 48, quindi era il dopoguerra, no? Ho notato qui lo devo dire perché purtroppo queste erano le necessità del momento, quindi hanno fatto superare anche, diciamo, lo studio delle cose che sarebbero poi servite per la, speriamo che sarebbero servite, quindi è un altro discorso da fare. Comunque si cominciavano a consumare cibi decenti, si viaggiava noi sui carri, non si viaggiava più sui carri bestiame, se mi ricordo uomini, c'erano scritto uomini 40, cavalli 8, poi magari eravamo anche 60 uomini su un carro bestiame, 3 giorni per andare dalla Liguria al Piemonte, insomma sono tutte le cose che solo noi che siamo già vecchi così ricordiamo. E quindi diceva, forse a causa di queste necessità materiali che al momento sembravano più urgenti, ma anche in dipendenza di altri fattori il cui l'esame lo lasciamo agli storici della politica, non voglio qui fare studi né polemiche, lo studio della Costituzione, cioè di questo documento essenziale per la vita democratica della nazione, almeno per quanto è mia esperienza personale, per carità, può darsi che in altre regioni, in altre province sia stato diverso, comunque per noi è stato pressoché totalmente ignorato, anche all'università, la facoltà di giurisprudenza di Genova, che uno degli, in cui uno degli esami fondamentali era diritto costituzionale, il titolare della cattedra era addirittura il rettore Magnifico, quindi insomma più di così. Tutta la materia verteva prevalentemente sulla storia dei sistemi e delle tecniche di formazione degli ordinamenti costituzionali. Si parlava di carte ottriate, cioè quelle concesse dal sovrano, come lo statuto albertino del 48 che è rimasto in vigore fino alla nuova Costituzione, elezione, funzionamento delle assemblee costituenti, altri argomenti analoghi, ma era praticamente assente quello che possiamo chiamare il culto della Costituzione, a cui invece avrebbe dovuto informarsi tutto l'ordinamento e lo stesso comportamento dei cittadini di qualunque categoria sociale, cioè quel culto, o chiamiamolo pure cultura, che ha invece animato oggi l'opera di queste persone, di questi insegnanti e di questi bravissimi ragazzi, dai quali abbiamo imparato, meglio tardi che mai, dico io, un sacco di cose, e lo dico sinceramente, ho imparato anche io tante cose. Come quella sentenza di un ragazzo citata dal professor Nosengo, dice, ma allora la libertà è fare il proprio dovere. Una frase di questo genere di un ragazzo è veramente, ha centrato una cosa, mi è rimasta proprio, ma è a spalla al mondo. Ma dico, ripeto, è servito anche a me perché erano cose che non avevo, su cui non avevo mai riflettuto. Io sono entrato in magistratura nel marzo del 1958. Scusate se parlo di me, ma parlo di un po', quindi penso che possa servire, insomma. Dato che uno, se uno credo di essere, tranne il presidente Bianco, credo di essere il più vecchio qua dentro. Mi batte solo lui. A oltre 10 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si era da poco riunita da qualche mese la prima Corte Costituzionale, erano passati 10 anni. Era stato eletto il primo Consiglio Superiore della Magistratura, 10 anni dopo. Sino allora non era esistito controllo di legittimità, scusi, non aveva ragione lei, non sono più abituato. Non era esistito il controllo di legittimità delle leggi, è una cosa da niente, per 10 anni siamo andati avanti così. E le nomine dei magistrati erano affidate al ministro di giustizia in carica. Potete figurarvi con quale obiettività c'era quello che poteva, ve lo dico chiaramente, quello che era raccomandato, quello no, e quindi poteva ottenere una sede o un'altra. E siamo arrivati a 10 anni dalla Costituzione. Questo discorso vuole arrivare anche un po' polemicamente, ma vedo che mi sono compagni il professor Nosengo e il collega amico di Gherardo Colombo che hanno scritto qualche le prefazioni a questo bel libro, vuole arrivare a questo, che ancora oggi purtroppo la Carta non ha avuto e non ha attuazione in concreto, mentre sarebbe invece necessario e urgente provvedere. La Repubblica è fondata sul lavoro. E il lavoro non c'è, è un diritto di tutti, come dicono gli articoli 1 e 4 e 35 seguenti, e sui quali dovremmo essere tutti d'accordo, ma intanto ci sono milioni di disoccupati, specie giovani, e non sappiamo come fare per trovare rimedi. C'è l'articolo 3 sull'eguaglianza, l'articolo 9 sulla cultura e l'ambiente, gli articoli 29 e 34 sulla famiglia, la salute, la scuola, la scienza, la ricerca scientifica, la ricerca. Tutte queste disposizioni sono spesso non attuate o eluse, come tutti sappiamo tutti, non credo che nessuno di noi si faccia delle illusioni. Però e ripeto, scusate la polemica, ma troppo spesso, anziché cercare mezzi concreti, cioè di azione pratica e legislativa ordinaria per almeno avviare i problemi a soluzione, sentiamo o leggiamo dichiarazioni cosiddette autorevoli, secondo le quali il toccasana sarebbero le modifiche della carta, no? Perché ci sveglia qualcuno che propone la modifica della Costituzione. Proposte che a volte, oltre che risultare improvvisate e pericolose per l'equilibrio democratico, e scusate il riferimento, penso a quell'immane pasticcio bocciato dal referendum popolare del 2006, mi ricordo che c'era un articolo di 107 righe, la Costituzione del 1948, nella Costituzione l'articolo più lungo è di 6 righe, no? 107 righe incomprensibili anche in lingua italiana, non solo dal punto di vista giuridico. Quindi questa è una delle cose che si voleva fare. Per fortuna abbiamo fatto il referendum e l'abbiamo bocciato. Tutte queste cose rasentano il ridicolo, se non peggio, secondo me. In realtà sono, almeno a giudizio di molti ben più esperti di me, soltanto delle scappatoie inaccettabili, come quella, tanto per fare un esempio, più o meno volutamente inconsapevoli, che c'è una volta, quasi 3 secoli fa, un certo Adam Smith, studioso del capitalismo, affermava che il lavoro è la misura del valore. No, è vero, se non ci fosse il lavoro, che cosa faremmo? Niente. Non potrebbe essere diversamente se si pensa soltanto che senza il lavoro non c'è agricoltura, non ci sono minerali utilizzabili, non si mangia, non si viaggia e non c'è neppure l'acqua, no? In una parola, non si vive. E quindi lasciamo altri accenni, che io volevo parlare del dimenticato, dell'articolo dimenticato che parla della funzione sociale della proprietà, dell'impresa. Se l'avessimo attuato avremmo forse evitato i casi Thyssen e i casi dell'Eternit, no? Eppure questo è successo. La Costituzione degli Stati Uniti, anziana di ben più di 2 secoli, ha subito nel tempo pochi emendamenti, frutto di lunghe elaborazioni dottrinali, non di parole, non di proposte estemporanee come sentiamo da qualche tempo. E quindi questo, direi, concluderei su questo per dire, è tutta una critica, ma è una critica che credo che bisogna fare, che cioè, serva per ricordare a tutti che le proposte che si stanno facendo sono fuori binario in sostanza. Per i ragazzi. E voi ragazzi avete, dico, ho scritto qua e ve lo leggo, avete spesso nei vostri fantasiosi e bei lavori di gruppo disegnato tanti alberi e tante piante, ma avete disegnato anche tante case, ho visto tante case castellici. E direi che con ragione, perché senza la casa non c'è famiglia, non c'è società, e in una parola, come voi avete ben capito, non si può vivere. Ebbene, anche la Costituzione è una casa, anche se non è fatta di mattoni, di pietra, di cemento, ma è fatta di scritti, di articoli, i suoi mattoni sono gli articoli. È la casa di tutti i cittadini e anche degli stranieri, perché vedo che ci sono anche dei bambini non nati in Italia, o già nati in Italia, ma figli di stranieri. Stranieri che vengono da noi per lavorare o addirittura fuggono dal loro paese perché sono perseguitati e che dopo un certo tempo dovrebbero diventare anch'esse dei cittadini. È la casa dentro la quale ci sono diritti fondamentali che tutti voi avete descritto così bene con l'aiuto delle vostre insegnanti. È la casa in cui si deve attuare la legalità, di cui parlava appunto il collega Colombo, no? Il rispetto dei diritti degli altri, oltre che dei nostri, anzi prima che i nostri diritti, perché tutti abbiamo diritti ma abbiamo anche doveri, è la casa che ospita le regole fondamentali, come sapete, ve l'avranno insegnato sicuramente, per il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, eccetera, la Corte Costituzionale e altro ancora. Ora, come tutte le case, questo direi che è la conclusione, anche questa ogni tanto vuole qualche riparazione, no? Perché mattoni o qualche tegola che va via, la porta si svernice, eccetera, e quindi bisogna fare qualche riparazione. Però tutto questo costa tempo, costa denaro, soprattutto bisogna anche cercare di farli bene questi lavori, non farli così a vanvera. Bisogna trovare anche uno che lavora bene, un muratore in gamba, un falegname in gamba, eccetera. E questo, tutto questo discorso lo spostiamo sulla Costituzione, cioè vogliamo dire che quando ci saranno da fare delle modifiche, ma non in quella prima parte che a giudizio di molti non è modificabile, tant'è vero che l'avete messa in questo libro. Comunque, quando ci saranno da fare le modifiche, ricordatevi bene, e ditelo anche in giro, ai vostri genitori se ne parla, prima di fare le modifiche bisogna studiare molto bene e soprattutto cercare l'accordo di tanti, tutti, non solo di una parte politica. Quindi la Costituzione, nelle parti che possono essere modificate senza rovinare la casa, che sarebbe un disastro, che accadrebbe sicuramente toccando questa prima parte che avete studiato e illustrato con questi belli scritti disegni, che riguarda appunto i principi, i diritti e i doveri fondamentali sui quali per ora almeno non si può discutere, può darsi che fra 50 anni o 100 anni potremo, ma ora no. E quindi questa è la conclusione, scusate se vi ho annoiato e buon lavoro a tutti.
Chiederei solo un saluto al presidente Battista Bianco, presidente dell'Associazione Partigiani d'Italia, che da quella scelta è nata anche la nostra Costituzione.
Cari bambini, la fedeltà è una delle virtù civili. Sono un partigiano. Sono sempre rimasto fedele a quegli ideali e a quei valori per la quale ho combattuto. Calamandrei diceva: se volete sapere dove è nata la Costituzione, andate sulle montagne, su quelle strade, su quei sentieri dove ci sono i cippi dei caduti partigiani, perché lì è nata la Costituzione. Cari bambini, vi voglio parlare del valore della libertà, questa parola libertà. Voi che siete nati già liberi e che vivete questa libertà con disinvoltura, come l'aria che respirate, sappiate che questa libertà è costata sangue di migliaia e migliaia di giovani. Oggi, se possiamo vivere questa libertà, è per loro. Pensate che nel mondo ci sono state milioni e milioni di persone che hanno dovuto vivere sotto dittature, senza la libertà. La libertà è il bene più prezioso che ci sia. Vi faccio tanti auguri, siete stati molto bravi.
Grazie per i discorsi rivolti anche ai bambini, ma soprattutto io sono proprio commossa perché abbiamo dei bambini bravissimi. Io lo dico sempre, siete i bambini più bravi che ci siano, perché davvero avete la capacità proprio di stare attenti. E questo è merito. Noi alla scuola dell'infanzia iniziamo questo percorso di riflessione, attenzione, ma devo dire è merito di tutte le colleghe della scuola primaria che davvero riescono a fare un lavoro meraviglioso, proprio grazie sia ai bambini che alle maestre. Adesso c'è una ex mamma, Laura, che non è più mamma, cioè a Martino è ancora mamma, no? Come al solito dico delle stupidaggini, è mamma di un ragazzo che adesso fa la scuola media, Martino, e tutto in famiglia, nonno, mamma, e dopo parlerà il papà, che vi leggerà un altro pezzetto e Mario l'accompagnerà con la chitarra.
Si può amare la nostra Costituzione? La Costituzione non è un codice di condotta del tipo di un codice penale che mira a reprimere comportamenti difformi dalla norma. È invece la proposta di un tipo di convivenza secondo i principi ispiratori che essa proclama. Il rispetto della Costituzione non si riduce quindi alla semplice non violazione, ma richiede l'attuazione delle sue norme da assumersi come programmi d'azione politica conforme. L'Italia o la Repubblica riconosce, garantisce, rimuove, promuove, favorisce e tutela tutte le formule che indicano obiettivi per l'avvenire, per raggiungere i quali occorre mobilitazione di forze. La Costituzione guarda avanti e richiede partecipazione attiva alla costituzione del tipo di società che essa propone. Vuole suscitare energie, non spegnerle. Vuole coscienze vive, non morte. Queste energie si riassumono in una parola, politica, cioè costituzione della polis. A differenza di ogni altra legge, la cui efficacia è garantita da giudici e apparati repressivi, la Costituzione è, per così dire, inerme. La sua efficacia non dipende da sanzioni, ma dal sostegno diffuso da cui è circondata. La Costituzione è una proposta, non un'imposizione. Anche gli organi cosiddetti di garanzia costituzionale, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, nulla potrebbero se la Costituzione non fosse già di per sé efficace. La loro è una garanzia secondaria che non potrebbe da sola supplire all'assenza della garanzia primaria, che sta presso i cittadini che la sostengono col loro consenso. Così si comprende quanto sia importante la diffusione di una cultura costituzionale. L'efficacia del codice civile o del codice penale non presuppone affatto che ci sia tutti civilisti o penalisti. L'efficacia della Costituzione, invece, comporta che in molti, in qualche misura, si sia costituzionalisti. Non è un'affermazione paradossale. Significa solo che senza conoscenza non ci si può essere adesione e che senza adesione la Costituzione si trasforma in un pezzo di carta senza valore che chiunque può piegare o stracciare a suo piacimento.
Adesso diamo la parola a un signore che conoscete già, specialmente i bambini della scuola primaria. Il signor Serafino Nosengo, che ci ha accompagnati già in una serie di riflessioni ed è venuto a trovare i bambini e ha proposto anche a loro un percorso di riflessioni, ed erano stati, mi hanno detto le maestre della scuola primaria, molto, molto attenti.
Grazie molte, grazie. È vero che i ragazzi sono molto bravi, sono molto attenti, però io mi permetto di spezzare una lancia a favore di tutti quelli che sono intervenuti al microfono fino ad ora, perché se invece di essere delle persone che hanno espresso categorie, pensieri, valutazioni, attirando la vostra, la loro attenzione, fossero stati dei cialtroni, questi bambini si sarebbero messi a sbadigliare. E vi assicuro che io ho avuto un'esperienza di 38 anni di insegnamento e, ahimè, quando, avendo 2 ore davanti, dopo un'oretta vedevo qualcuno che sbadigliava, non essendo al fondo dell'aula, ma a metà, incominciavo a dire: Serafino mio, svegliati, perché qua stai stancando la gente, la colpa è tua, non è loro. Quindi loro sono non solo bravi, sono unici, sono eccezionali, però complimenti anche a coloro che fino ad ora, amichevolmente, a partire dal dominus della cerimonia, che è la maestra Tiz, che insieme alla maestra Jo, direi ormai ha assunto un po' una funzione emblematica in questa comunità, no? Ce l'avete in mente quei personaggi dei cartoni animati che ormai si dice e si pensa qualcosa? Qui si dice maestra Tiz, maestra Jo, si pensa alle scuole di Cisterna, si fa un torto a tutte le altre insegnanti che lavorano insieme a loro, ma hanno trovato il loro equilibrio e loro sono gli anfitrioni, quelli che vanno avanti, quelli che si spendono, quelli che si impegnano, e allora ecco gli emblemi. Venendo a noi, per me venire a Cisterna è sempre un gran divertimento ed è sempre una cosa molto bella. Prima cosa, l'ambiente. Guardate, il panorama che vedo io qui non ha nulla da invidiare al panorama che si vede dalla torre antica di Leopardi, solo che lui era Leopardi e ha scritto il passero solitario. Io non sono Leopardi, non posso scrivere il passero solitario, ma godo di questa bellezza a 360 gradi. Si respira un'aria meravigliosa, si mangia meglio. Abbiamo avuto prima un protagonista giustamente premiato, e quindi già questo potrebbe bastare. Ma ci sono altri motivi ben più significativi. Uno è rappresentato dal fatto che in questa comunità c'è la fusione della istituzione amministrativa, della istituzione educativa, se preferite, delle agenzie educative e della collettività. Io non so in quale altro comune d'Italia ci sia un'amministrazione che davanti alla iniziativa vulcanica di queste insegnanti sia pronto, perché intelligente l'iniziativa, intelligenti le insegnanti, intelligente, mi permetta per ora la strattezza, intelligente l'amministrazione, si capisce che le cose sono buone e si va avanti, e questo produce dei risultati meravigliosi. Lei non sa l'ammirazione che io provo nei suoi confronti vedendola qui oggi con la fascia tricolore, esattamente come quando è venuto al Bosco della Costituzione con la fascia tricolore. Non tronfio, mi scusi, sindaco, personaggio caricaturale che per raccattare 4 voti si mette alla cima del corteo e dice guardatemi come sono bravo. No, no, è la comunità che il signor Peletto interpreta e porta a fargli dire bravi, io vi dedico questo pomeriggio. Chissà quante altre belle cose avrebbe potuto fare oggi, magari starsene a casa tranquillo. Io vi dedico questo pomeriggio. E questa è una cosa splendida, ecco questa sinergia. Allora, se tutto ciò è vero e per me è bello, oggi c'è una piccola incrinatura però, perché io avrei voluto essere da un'altra parte, ma quando si è trattato di scegliere non ho avuto dubbi, ho detto vado a Cisterna. Avrei voluto essere a Firenze, non per una mostra, poteva essere l'occasione per andarsi a vedere qualcosa di nuovo, di bello, ma perché, come voi mi insegnate, oggi a Firenze si sta concludendo la giornata della memoria organizzata da Libera. Ma siccome io sono tenacemente ottimista e voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, apro una parentesi, io sono figlio di un insegnante elementare che penso, se non unica, abbia avuto molto poche persone simili a lei, almeno in questo, che, tenetevi forte, al lunedì mattina si svegliava e diceva come sono contenta, ho una settimana davanti per fare tantissime cose. Il lunedì mattina per me è sempre un po' difficile carburare, oggi sono in pensione, diverso, no? Ma lezione, ho da correggere la tesi, ho da far questo, io insegnavo ad Alessandria, devo andare qui, devo andare là, ci sarà nebbia, non ci sarà, mamma mia, quando arriva venerdì qua? Ecco, per lei il venerdì dice ho solo più il sabato, allora infatti andava a scuola anche sabato, come faccio a fare tutto? Ecco, a me ha lasciato solo questo aspetto, il voler vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Allora, a Firenze sarei stato uno dei 150.000, pare che siano tali, che formavano quel serpentone che si è concluso allo stadio Artemio Franchi, a testimoniare contro le mafie e a leggere e a sentire pronunciare i nomi delle oltre 900 vittime che dal 1830 circa Libera ha individuato. Ecco, compitino, chiedo scusa, non sono molto simpatico, per questi ragazzi, per chi maneggia un pochettino sul computer. Andate sul sito libera.it e in alto vedete i nomi da ricordare, cliccate e sono pubblicati tutti i nomi che l'anno scorso a Genova sono andato, sono stati letti tra gli altri da quel profeta che risponde al nome di Don Ciotti. E allora testimoniamo questa lotta, questa lotta per affermare la legalità, che altro non è se non l'affermazione di valori costituzionali. E questi ragazzini, penso a quelli di prima elementare, perché quelli di quinta sono già ragazzi, sono stati educati a questo, alla legalità. In termini pedagogici, questi insegnanti hanno fatto una cosa eccezionale, perché hanno utilizzato uno strumento che non è previsto nei documenti ministeriali, per cui l'insegnante della scuola primaria deve questo, ce l'hai se una buona insegnante, non ce l'hai, non c'è scritto, ma è il sale della vita ed è lo strumento principe di un docente. Io, forse con falsa modestia, però dico, io sono riuscito ad avere abbastanza successo con i ragazzi, perché mi dicevano, si vede che lei crede a quello che dice, no? Loro ci credono, se lo studiano e con amore, ecco la componente, con amore non, e competenza, non basta l'entusiasmo, perché io sono entusiasta del computer, ma se non parte, se mi viene fuori, hai le impostazioni sbagliate, chiudo e dico, limitiamoci ai primi danni, speriamo che qualcuno me lo aggiusti. Loro no. Loro hanno competenze e con amore educano questi bambini alla verità. È una cosa incredibile. Secondo me, qui consentitemi, si parva licet, fanno quello, si comportano come diceva Michelangelo di essersi comportato quando aveva scolpito la Pietà. E gli facevano i complimenti, ma che bravo, io che bravo. Ma no, ho tolto solo quello che era di più, la Pietà era già dentro. Certo che questi ragazzi ce l'hanno dentro questi sentimenti. Il diritto di essere, il diritto di giocare. Però se qualcuno è capace a solleticarli e a farglielo emergere, e allora loro lo dicono. Quel ragazzino che mi viene a dire, ma allora essere libero vuol dire fare il proprio dovere? E io sono rimasto lì, un buon piemontese di Ciambaià. Dico sì, hai capito tutto, hai capito veramente tutto. È stata un'esperienza bellissima, bellissima. Perché 2 ore e 3 quarti e questi qui che venivano parlavano come quelle 2 paginette che ho tirato giù e si incespicavano, sbagliavano, preparati ma non imboccati. Non c'era nessuna parola difficile nelle loro domande. Però si facevano capire, un po' si emozionavano ed è stata una cosa molto molto bella, molto educativa, perché quando uno prende un foglio di carta, lo butta per terra appositamente e sente un mormorio e uno dice ma c'è la biella qui, no? Io pago le tasse, butto la carta, qualcuno mi comportano bene, no! Ma proprio cosa dire, guarda che cafone che viene qui a parlare di libertà e fa queste porcherie. Allora abbiamo capito tutto subito, immediatamente chinato, ho preso un'altra strada e ci siamo capiti, siamo entrati in sintonia. Guardate, questa tecnica, secondo me, loro l'hanno tradotta anche nello scegliere le persone che oggi si sono alternate qua. Fate bene attenzione, c'è il sindaco con la fascia tricolore, c'è la prefettura, il viceprefetto, l'Istituto Storico per la Resistenza, ricerca e memoria, il Comitato per la Difesa della Costituzione, c'è la banca, c'è il sottoscritto. C'è un fil rouge che lega tutti questi signori, tutte queste persone, tutte queste istituzioni pubbliche e private. Il sindaco è la comunità, viene e dice io sono con voi, lavorate, vi aiuto, vi appoggio. Quante volte noi diciamo ma cripio, è possibile che in questo comune non si lavori? rispondi, telefoni non ti rispondono. Questi ragazzi sanno che c'è una persona che il potere amministrativo, loro non sanno che si chiama così, ha un nome e cognome, e questo nome e cognome si spende con e per loro. Dottor Porta, lei non è il rappresentante del governo nella sua unità o il titolare della polizia a livello di prevenzione a livello provinciale. No, lei è lo Stato, oggi qua. Questi ragazzi in lei vedono lo Stato. Lo Stato si è mosso ed è venuto. Quello Stato che è disegnato in quella Costituzione che noi abbiamo studiato, abbiamo disegnato e di cui abbiamo contezza, lo vediamo, ha un nome, un cognome, un comportamento, una voce, una presenza fisica. Se domani io devo lamentarmi dello Stato, so che posso andare in prefettura, vado giù un po' di accetta, evidentemente, e so che c'è una persona che io però posso raggiungere, non è un essere etereo, che va, che vaga, il famoso piove governo ladro. No, piove, vado dal dottor Porta e gli dico perché non c'è l'ombrello e lui mi dirà forse è sbagliato venire da me, devi andare da quest'altra parte. Però ho un referente, questa Costituzione diventa Costituzione materiale, tangibile. Poi abbiamo, ripeto, la ricerca e la memoria. Quanti pennivendoli da strapazzo hanno scritto falsità per vendere una copia in più di libri? Abbiamo dei negazionisti che durano nemmeno le spalle del Matin e sono cancellati. Qui abbiamo tre persone, stavo dimenticando il dottor Bianco, che ci ricordano che questa Costituzione è nata grazie al contributo di quelle persone che sono morte. Vi ricordate, ragazzi, si parlava di Rino Rossino, che vi dicevo anch'io, noi siamo liberi, ma a partire da me, io sono del 47, questa libertà ce l'ho, la devo rispettare e la devo vivere, però me l'hanno regalata. Allora, grazie al contributo di queste persone è nata una Costituzione che traduce in articoli quei valori che sono quelli dell'onestà, della serietà, del coraggio e dell'anelito alla libertà. Presidente Giribaldi, lei avrebbe pensato 60 anni fa che oggi dovevano esserci dei comitati di difesa della Costituzione? No! Qui abbiamo, si sente la necessità di avere un comitato presieduto da un magistrato, e non è un caso, perché questo magistrato ha lavorato in questi anni sulla base di due parametri, la propria coscienza e la Costituzione. Quando si dice scienza e coscienza, i valori sono questi: deve valutare delle prove, certamente, certamente, le valuta, ma le valuta seguendo quali criteri? Il famoso libero convincimento, certo, ma il libero convincimento sono i miei parametri intellettuali, la mia coscienza critica e quella Costituzione che mi parla di presunzione di non colpevolezza e compagnia bella, non entriamo in tecnicismi che sono decisamente superflui. Guardate, anche la banca ha una funzione specifica qua. Oggi parlare male delle banche direi che è la cosa più facile di questo mondo, no? Non voglio aggregarmi a questa compagnia e anzi faccio mio quello che ha detto un cardinale a proposito di commenti non proprio gradevoli del collegio cardinalizio, le divisioni tra astigiani e canavesani. Vedete com'è piccolo il mondo? Voi siete astigiano, io sono canavesano, almeno di residenza, abito Ivrea, Sodano da una parte, Bertone dall'altra, che litigano, incrociano i fioretti, no? E lui ha solo detto, pare che sia un americano, non saremo tutti santi, però non siamo neppure un covo di serpi. Ora, che ci sia una banca che è presente in questo luogo, che ha partecipato alla pubblicazione economicamente di questo testo, è un fattore positivo. Ci dà speranza, ci dice che è possibile, perché poi ricordiamocelo sempre, le istituzioni sono fatte da uomini, quindi sono gli uomini che rendono positivo o rendono negativa l'istituzione. Dulcis in fondo ci sono io. Io sono 2 anni che sono in pensione, non rappresento nessuno, esattamente come nessuno rappresenta l'istituzione qua, facciamo attenzione, perché il signor Peletto personifica l'istituzione, è lui che parla come sindaco, ma è il signor Peletto che parla, non è un sindaco astratto. Quindi anch'io non rappresento l'università, io faccio solo questo ragionamento, che laddove la ricerca è sostenuta, dove è sviluppata, si ha trasmissione di conoscenze, fatte più o meno bene a seconda delle singole capacità. Qui vale assolutamente non vale il principio che chi sa, sa insegnare. Io avevo un ottimo insegnante come scienziato di diritto costituzionale, ed era Leopoldo Elia, chapeau, presidente della corte, uomo di valore altissimo. Come docente non era granché, perché preso dai suoi pensieri partiva per la tangente e tu ti ritrovavi, allora era il secondo anno di giurisprudenza, a dover capire dei collegamenti tra la nostra Costituzione, quella greca, quella statunitense e quella di un altro stato, Repubblica di Weimar, e tu incominciavi ad andare nel pallone e non riuscivi più a seguirlo. Le cose che diceva erano profondissime, sicuramente troppo difficili da seguire. Allora voglio dire, laddove c'è ricerca, trasmissione di conoscenza, lì c'è una nazione dei cittadini che crescono culturalmente, economicamente e in termini di benessere. Siccome ho rimembranze del codice penale, non voglio qualificare quel signore che ha detto di cultura non si mangia, tanto per cambiare era un politico, comunque sia, questo si può dire, non è ancora penalmente rilevante dare del politico a una persona, anzi dovrebbe essere anche un qualcosa di decisamente gratificante. Allora questa università, secondo me, deve sporcarsi le mani. Questa università deve essere capace di scendere dal piedistallo su cui troppi miei colleghi si fermano e parlano aulicamente. Vi faccio un esempio e poi chiudo. Sarà stato il quinto o il sesto esame che facevo come presidente di commissione da solo, e parlo con un ragazzo, l'esame era di procedura penale, mi vuole parlare del momento genetico del processo penale? Oh, non so niente, non lo so. Una cosa di questo genere, non è pensabile che lei non lo sappia, ma perché non studiate? Ma insomma, preso dal sacro furore, il professorino, avevo 29 anni, il professorino che va a lezione, esami, professore, non lo so, mi faccio un'altra domanda, ma io non faccio domande a chi non sa come inizia il processo penale. Oh, ma quello lo so. Ah, sa come inizia il processo penale? Sì. Allora me ne parli, e vedete la notizia, criminis, via. Benissimo. Vale quello che avevo detto all'inizio, la colpa non era sua, era mia. Devi è chiaro che c'è una terminologia tecnica, se ho il termine sezione unite non gli posso dire quando è che si mettono un po' di più del numero normale perché davanti alla Corte di Cassazione. Ma laddove si può usare un termine normale lo si usa. Se mi metto a parlare di nomofilachia li stendo tutti, l'80%. Se parlo di interpretazione oggettiva, unificazione del diritto, nell'attività ermeneutica, interpretativa, scusate, diventa più facile. Allora, è bene che noi, mi sento ancora della corporazione, scusate, se l'università accetta questo suo ruolo,
si confronta con questi ragazzi. Credetemi, non è facile. Non è facile, perché o sono assolutamente lasciati andare allo sbaraglio e allora non serve a niente, oppure sono preparati, ma essendo preparati non hanno nessun timore reverenziale. Quello che pensano di chiederti te lo chiedono, e te lo chiedono nel modo che è loro più consono. E sono domande intelligenti, e poi ti tempestano anche con la mail, perché dici scrivetemi la mail, perché è bello, e allora te ne arrivano 5 o 6. Ma allora instauri un rapporto con queste persone, dialoghi. Oggi ne ho incontrato uno, ciao, che bello. Si ricorda, allora vuol dire che proprio non è stato così faticoso e tempestoso il mio intervento in quella occasione. E allora ben venga questa attività. Io mi ricordo, fine anni 80, sono stato nella commissione Brocca ed ero il coordinatore del gruppo Economia e Diritto. E si era coniato, o meglio, preso in prestito questo termine dalla pedagogia, operatorietà. Loro, come i ragazzi delle superiori, non devono mettere in concreta attuazione l'articolo 2. Dimmi come fai per vivere il principio della condivisione o per eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono lo sviluppo della personalità. Ma se fai una domanda di questo genere sei un fesso. Se però lo porti, questo ragazzino, ad aiutare il vicino di banco che ha un po' di gesso perché si è rotto un dito, ad aiutarlo a scrivere e portargli la cartella, caspiterina che lavoro che hai fatto. Quella è l'operatorietà, principio di solidarietà attuato in concreto. E comunque io mi auguro che questi ragazzini qui mantengano vivo, cioè che non si perda l'occasione avendo rotto il ghiaccio, no? Che rinfreschiate questo lavoro. E io credo che siamo in tantissimi pronti a venire qui, anche perché, come ho detto, è bello e si mangia bene, si sta benissimo. Scusatemi, sono un po'...
Allora, prima di concludere con i saluti finali del viceprefetto, darei la parola a Luca che legge l'ultimo pezzo, e poi a Onorina che legge i saluti di chi non è venuto.
Una stagione costituzionale per vivere in libertà e giustizia. Non è paradossale che ci si volga indietro per guardare avanti. Le difficoltà in cui ci troviamo non derivano dalla Costituzione, ma dall'ignoranza, dal maltrattamento, dall'abuso, talora dalla violazione che di essa si sono fatti. Eppure lì si trova almeno la traccia della risposta ai nostri maggiori problemi. Il lavoro, come diritto e fondamento della vita sociale e non la rendita finanziaria e speculativa. I diritti civili e non le ipoteche confessionali e ideologiche sulle scelte ultime della vita. L'uguaglianza di fronte alla legge e non i privilegi per proteggere i deboli e combattere le mafie d'ogni natura. L'impegno a promuovere politiche di equità sociale e fiscale e non l'autorizzazione a gravare sui più deboli per risolvere i problemi dei più forti. La garanzia dei servizi sociali e non la volontà di ridurli o sopprimerli. La salute come diritto e non come privilegio. L'istruzione attraverso la scuola pubblica aperta a tutti e non i favoritismi alla scuola privata. La cultura, i beni culturali, la natura come patrimonio a disposizione di tutti, sottratti agli interessi politici e alla speculazione privata. La libera informazione come diritto dei cittadini e diritto dovere dei giornalisti. Ancora, la politica come autonomo discorso sui fini e non come affare separato di professionisti o tecnici esecutivi. La partecipazione all'Europa come via che porti alla pace e alla giustizia tra le nazioni, a più libertà e più democrazia, non più burocrazia e meno libertà. In generale, nella Costituzione troviamo la politica, il bene pubblico che più oggi scarseggia.
Ora il viceprefetto che sostituisce il prefetto.
Più o meno indegnamente sostituisco, vi porto i saluti del prefetto Pierluigi Faloni, che ovviamente fuori provincia mi ha delegato, ma sono venuto volentieri perché ho visto il vostro lavoro. Non uso parole retoriche, non uso termini già usati, ma perché lo sento veramente col cuore. Tra l'altro sono figlio di insegnante elementare, ho sposato un insegnante, qualcuno dirà, poverino, sei proprio bastonato bene, e quindi so qual è il valore e la fatica dell'insegnare, ma anche la bellezza dell'insegnare. La sua mamma che si svegliava il lunedì diceva che bello, ci credo, perché è una soddisfazione. E soddisfazioni questi bambini ve ne hanno date tante, avete fatto una cosa meravigliosa. Per pura combinazione, io questa mattina ero a Villafranca, a un convegno in cui si parlava di alberi monumentali, di tutela dell'ambiente, e poi vengo qui e sento parlare delle etichette del vino, che è la produzione di eccellenza dell'Astigiano, ma del bosco della Costituzione. La cosa meravigliosa, sì, è il libro che avete edito, è la scuola di Cisterna, vedo che non è seconda a nessuno nell'editare, nel farsi davvero, nel dare un pezzo di sé al mondo. Ma la cosa meravigliosa in questi alberelli che avete piantato o gli alberi che avete dedicato, questa cura per i valori che voi avete associato, curare il valore dentro di sé è come curare una pianticella che cresce, e voi l'avete fatto, e questo è meraviglioso, questo è eccezionale, perché la nostra Costituzione è tra tutte le Costituzioni nate dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Io credo la più bella, perché è la più completa, perché è l'unica, articolo 2, che mette in relazione tutte le costituzioni, soprattutto quelle nate dopo la dittatura, tendono a tutelare i diritti, sono molto garantiste sui diritti, ma nessuna come la nostra ha un equilibrio così alto tra diritti e doveri. Io tutelo i tuoi diritti in quanto ci sono dei doveri che tutti dobbiamo osservare, in particolare chi ha funzioni pubbliche, lì si parla addirittura di disciplina, di onore. Vedete quali valori sono alla base di questa magnifica carta costituzionale. Ma perché ci sono dei doveri che li garantiscono questi diritti. Ma i doveri non li dobbiamo osservare perché abbiamo paura della sanzione, abbiamo paura del maestrino, del professorino che ci castagna, o del poliziottino che ci castagna, ma perché li abbiamo interiorizzati. Ecco l'educazione. Quella parola un po' negletta che era già un po' la Cenerentola ai miei tempi, purtroppo, quando andavo a scuola, e che invece qui avete riscoperto e l'avete ancora alimentata, innaffiata, proprio come una pianticella, l'educazione civica, cioè l'educazione alla cittadinanza. Interiorizzare i doveri, che diventino parte di noi. Farlo volentieri. La libertà è fare il mio dovere, è una cosa magnifica. Perché una verità assoluta che spesso noi, sopra la quale spesso si passa. Ecco perché è questo un evento veramente straordinario. In una piccola realtà come Cisterna, ma grande per i valori che esprime, forse è più facile, lo dicevamo anche stamattina, la tutela dell'ambiente. Nei piccoli centri, il primo convegno nazionale sulla nuova legge di tutela degli alberi a Villafranca, non a Milano, a Torino, a Genova, a Roma. Un primo esperimento di questo genere a Cisterna d'Asti, non a Napoli o a Trieste. Ecco, forse nei piccoli centri, e qui mi rivolgo all'amministrazione, per applaudire non solo l'istituzione scolastica, le maestre, tutti voi bambini, ma l'amministrazione che ha creduto in questo, le banche, tutti quelli che hanno collaborato, l'università, gli istituti, gli illustri magistrati, l'Associazione Nazionale Partigiani, tutti hanno collaborato. Ecco, la coesione sociale, la leale collaborazione, che è un principio costituzionale oggi mutuato dall'Unione Europea, qui l'abbiamo attuata, l'abbiamo operata, come si diceva prima. Questo è veramente un modo eccezionale anche per un'altra, permettetemi di ricordare, io personifico lo Stato, come è stato detto, domani è il 17 marzo, l'anniversario della Costituzione del Regno d'Italia, vedo lì la bandiera, qui tenete la vostra storia e fate bene, la giornata dell'unità nazionale, dell'inno e della bandiera. Tutte cose che noi troviamo esattamente consacrate nella nostra Carta Costituzionale. E non poteva esserci modo migliore di celebrare questa giornata, con un giorno di anticipo, ma siete stati veramente all'avanguardia, Io vi dico solo, da parte dello Stato che indegnamente rappresento, continuate così, perché qui avete veramente, torno al paragone con le piante monumentali, piantato delle radici solide, e questi giovani, giovanissimi che oggi sono qui, sono capaci di arrivare ai vertici più alti proprio perché avete piantato delle radici molto solide. E questo è un augurio che io faccio a tutti voi di vero cuore. Grazie.
Non ho parole per esprimere grazie da parte di tutti. L'aspettiamo allora nel bosco e la faremo socio onorario del nostro, della nostra società di mutuo soccorso. Tanto Giovanna si porta sempre dietro le tessere. Mi riaggancio a quello che diceva Serafino prima. No, Giovanna ed io siamo quelle più in vista perché ci muoviamo più velocemente e facciamo più rumore, ma senza le altre maestre non potremmo fare nulla, perché davvero tutto quello che facciamo è sempre frutto della collaborazione fra le insegnanti, dalle insegnanti di religione a quelle di inglese a tutte le insegnanti di classe. Quindi l'applauso va a tutte le maestre. Prima di cantare le ultime due canzoni con il coro Rino Rossino e il gruppo Marchiara sulle pianele, passo la parola a Norina che ci deve leggere due brevi saluti.
Allora, il primo è il saluto del Presidente della Repubblica. Cari bambini, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la vostra gentile mail e vi ringrazia molto per l'invito a intervenire il prossimo 16 marzo a Cisterna d'Asti per la presentazione del vostro libro. Purtroppo i numerosi impegni istituzionali non consentiranno al Presidente di accogliere il vostro invito. Egli tuttavia desidera complimentarsi con voi e con le vostre insegnanti per il bel lavoro che avete realizzato e per come vi state preparando a diventare dei bravi cittadini. Con l'occasione vi invio i più cari saluti del Presidente Napolitano e i miei personali. Carlo Guelfi. L'altro saluto è dal sindaco della città di Torino. Gentilissimi, ho ricevuto il cortese invito per intervenire alla presentazione del libro delle etichette e del Bosco della Costituzione e sono veramente dispiaciuto di non poter partecipare per impegni, purtroppo non rinviabili. Ho letto il vostro libro con grande interesse e con emozione. Trovare tanti pensieri così candidi ma consapevoli di quanto la nostra Costituzione sia importante e bella, anzi la più bella del mondo, come ci ha spiegato Roberto Benigni, è stata una sorpresa. Ho pensato al lavoro svolto dagli insegnanti, dagli esperti e dagli amministratori che come lei ha contribuito alla realizzazione del volume edito dall'Istituto della Storia e la Resistenza e dalla Società Contemporanea di Asti, che come altri istituti analoghi coniuga la raccolta e la memoria della lotta di liberazione con l'attualità, e sono contento che esista un impegno così grande e così serio. Lasciatemi dire però che questo mio saluto viene rivolto soprattutto alle bambine e ai bambini che lo hanno realizzato. Bravi, sono stati davvero bravi a cogliere il senso più profondo della nostra legge fondamentale, sempre coniugata positivamente e con lo sguardo in avanti, come sanno fare i bambini. Mi auguro che questa vostra bella iniziativa abbia il successo che merita e che lasci a chi vi parteciperà bei pensieri, con la certezza che chi aiuta i bambini a crescere bene avrà dei cittadini per bene. Un abbraccio affettuoso ai piccoli protagonisti e un saluto cordiale a tutti voi. Piero Fassino. Adesso abbiamo ancora una sorpresa, però.
Ma è come caramba.
Qua è come caramba. Bambini, voglio chiedervi una cosa. Per premiare le maestre come facciamo? L'amministrazione comunale ha pensato di fare un premio, ma sono tutte brave. Da chi iniziamo prima? Da Tiziana Mo? Facciamo Tiziana Mo? Allora facciamo un applauso a Tiziana Mo. L'amministrazione è il libro dei Comuni d'Italia. Non è che l'amministrazione non abbia pensato anche alle tre maestre, le tre maestre le abbiamo pensate. La prossima volta toccherà a qualcun altro, quest'oggi è toccata a Tiziana. Per forza, l'amministrazione ci crede. Facciamo ancora un applauso alle maestre e anche a tutti.
Grazie, ma le maestre lavorano perché credono che i bambini così siano più felici. E lunedì tutti i bambini quando si aprono gli occhi dicono: che bello andare a scuola, vero? Allora, venite qua che così facciamo gli ultimi canti. Forza ragazzi che siamo bravissimi. I piccoli davanti, i grandi dietro. I musicisti marchiare sulle pianele con il senior Silvano Berardi. La maestra Laura non ha suonato. Ah. E tra una canzone e l'altra, il nonno di Luca ci leggerà o ci dirà qualcosa. Prima cantiamo Viva l'Italia, però dovete guardarmi perché lo sapete che a volte la cantiamo un po' scoordinati. È una rivisitazione del canto di De Gregori. Piccola nota di colore, abbiamo preso tutti i bambini, abbiamo detto adesso facciamo i biscotti, lavatevi le mani, un bambino entra dentro col dito nel naso, subito a lavare, quindi sono stati controllatissimi, potete mangiarli tranquilli. Prima di cantare la libertà, sentiamo cosa ha da dirci Piero.
Buonasera a tutti. Prima di tutto bacio Tiziana perché sono quei dei baci. Mi fa molto molto piacere che si finisca questa manifestazione, questa presentazione, con una canzone scritta da Giorgio Gaber che si chiama La Libertà. E la signora, non ricordo il nome, Nicoletta, è rimasta colpita da una frase di voi bambini che diceva il diritto di essere. Io sono molto molto contento che cantiate La Libertà, perché nella canzone La Libertà c'è una frase nel ritornello che spero vi entri nella testa e che vi possa far proseguire nella vostra vita. La libertà è partecipazione. Grazie a tutti.
Allora, siamo pronti? Sì. Dopo andiamo subito di là a mangiare i biscotti. Vorrei essere libero, libero come un uomo!
Non ho nato che ha di fronte solamente la natura. E cammino dentro un bosco con la gioia di seguire un'avventura. C'è per libertà, si comporta un come un animale. Consente come un uomo con piaciuto della propria. La libertà è star sovrano, non è anche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Thank you.